Dopamine Food, Radiabo Centrale Web, questa è la voce di Lorenzo per una nuova puntata della nostra serie legata al dopaminico mondo del food. Sempre storia di prodotti, di produttori e di grandi addetti ai lavori e ovviamente tutte queste storie devono stimolare la nostra mente, funzionare da molecola organica che stimola e si riscopre come neurotrasmettitore d'emozione. Oggi insieme a noi di nuovo per una seconda puntata abbiamo ascoltato due lunedì fa dalla prima Paolo Bodon direttamente da Bedizzole, Brescia, e registriamo ancora con lui perché questa è la vera essenza della radio. Parliamo ancora di vasocottura e riportiamo di nuovo insieme la storia di questo artigiano della cucina, perché così l'ho definito, così mi piace definirlo. Insieme a lui parliamo di vasocottura ancora insieme a Chef Paolo Bodon. Ciao Paolo.
Di nuovo buongiorno a tutti e ben ritrovati ai radioascoltatori.
Ben ritrovato a te Paolo. Devo dirti che non è mai stato così facile preparare una nuova puntata di Dopamine Food. Cioè, nella prima abbiamo appunto dato un titolo che era chi è Paolo e come lavora intorno alla sua attività di ristorazione e alla sua attività di vasocottura, e questa nella seconda l'abbiamo intitolata Dietro le quinte di una grande passione. Perché dietro le quinte di una grande passione? Perché è il titolo di un suo libro.
Sì.
Corretto Paolo?
Esattamente, è corretto, grazie Lorenzo, ben ritrovato. E sì, Dietro le quinte di una grande passione è il titolo del primo libro che ho pubblicato insieme a un paio di colleghi e amici che mi sono stati vicini in una parte della mia vita professionale.
Ci sono delle foto dentro quel libro, è fotografico anche,
sì,
dietro le quinte?
È fotografico.
Hai dei tratti dei tuoi ristoranti dove hai lavorato, di Villa Bissiniga?
A quel tempo, è stato nel 2004, lavoravo nel ristorante di un'azienda vinicola, Pasini Produttori,
okay,
a Raffa di Poignago, dove sono
qua della zona.
Sì, siamo qui vicini, a un quarto d'ora di strada.
Gran territorio.
Sì, assolutamente, la Val Tenesi è un gran territorio, sì. Dopo 5 anni qui a Villa Pasini io ho aperto il mio ristorante, l'Osteria Capoborgo a Gavardo, che è un paese nell'entroterra del Lago di Garda.
Dove 2004 hai detto?
Io ho aperto il mio ristorante nel 2007.
2007. Ma sai Paolo che non abbiamo fatto un giochino che di solito faccio sempre quando faccio le puntate radio, però se dovessi sintetizzare, perché questa è la cosa più difficile,
sì,
in 5 parole quello che è un po' la storia di Paolo e un po' anche il perché oggi parliamo di vasocottura, quali sono queste 5 parole? Una l'hai citata prima, secondo me, territorio.
Sì, le 5 parole che sono scritte anche sul mio sito.
Ah, boh, era già fatto il gioco,
sì,
quindi.
Era già fatto. Le radici. Il territorio.
La tradizione.
La tradizione, perché io sono cresciuto, appunto, come dicevo prima, con la cucina classica, dunque
certo,
tradizione della cucina italiana.
Tradizione e non solo. E la globalizzazione.
Certo, la globalizzazione, perché io ho fatto un sacco di viaggi.
Esatto.
Sia in Italia, perché ho girato 12 regioni d'Italia e 22 province, e poi i miei, diciamo, cenni all'estero, dove ho conosciuto un sacco di altri colleghi. Dunque,
quindi globalizzazione, e poi abbiamo citato tua moglie.
Esattamente, certo.
Ma c'è ancora una parola delle 5 che è il futuro, perché qui c'è anche una figlia. Corretto?
Sì, il futuro.
Lavoriamo tutti per i nostri figli.
360 gradi, nel senso, io penso che il successo che io ho avuto, come ripeto, è stato anche aver avuto una famiglia vicino.
Sì, esatto.
Dunque, guardando il futuro, la famiglia, mia figlia, che anche lei oggi lavora in cucina, è una cuoca, e lei si è così.
Quanti anni ha tua figlia?
Camilla ha 23 anni.
23.
E ha scoperto il mondo del vegano.
Ah, bello.
Da 3 anni, dunque, il mondo vegetale.
Bello.
Anche a casa è, insomma.
Ma ragazzi, c'è un mercato, sì, c'è un mercato davanti a lei sempre più preponderante.
Sì, esattamente.
Ma guarda Paolo, credo che in queste 5 parole, radici, territorio, tradizione, globalizzazione e futuro, così le ricordiamo tutte e 5, ci sia un po' l'essenza di Gola Lago e l'essenza di Paolo Bodone, su questo ne sono certo. C'è però un qualcosa che abbiamo citato nella prima puntata e ritorna in maniera forte, che tra queste 5 parole esiste un equilibrio dei sapori quando apri un vasetto di vasocottura e un equilibrio anche tra tutte queste cose che altrimenti, se fossero state anche solo, immaginati la globalizzazione spiccava tra tutte, tu eri in giro per il mondo e non eri qui.
Certo.
O solo il territorio, avevi solo un piccolo pezzettino.
Sì, esattamente. Io, guarda, voglio solo dirti questa cosa, che questo equilibrio io lo definisco un equilibrio giornaliero. Che cosa vuol dire? Fare bene tutti i giorni, da 1 a 10, cioè fare bene da 10 tutti i giorni è difficilissimo.
Wow.
Dunque c'è questo equilibrio che tu devi, bisogna riuscirci tutti i giorni, è la cosa più difficile, fare, tenere questo equilibrio tutti i giorni.
Con costanza.
È una roba...
Eh beh sì, è un po' come per un pilota, per esempio, di Formula 1, non dover fare solo il giro veloce. Tu devi far veloci tutti i giri ed essere performante tutti i giri, compreso la sosta ai box.
Certo.
No, ci sta, infatti parlavamo dei mesi più carichi, mesi meno carichi, mi immagino la Brescia che esplode, la stagione del Lago di Garda che ti parte tra le mani con l'arrivo dei turisti stranieri, ma ci sono anche dei mesi dove qui non vedete una persona, se non...
Sicuramente i mesi un po' più calmi sono gennaio e febbraio,
esatto.
A febbraio poi magari dopo così la festa del San Valentino pian piano
si
riparte al piccolo trotto e poi via a marzo pian piano.
Io Paolo vorrei ripercorrere con te questo equilibrio di queste 5 parole, ma lo vorrei anche un po' rompere con un'esplosione di gusto. Cioè quando parliamo di esplosione di gusto è il wow grande del cliente, il wow quando si scoperchia il vasetto e hai queste esplosioni di gusto, questi stimoli sensoriali appunto che fanno poi dell'emozione anche nell'ascolto della nostra trasmissione. Volevo ripercorrerli con te nel momento in cui apriamo un vasetto. Io provo a dirne uno, tu prova a dirne un secondo ed insieme ne approfittiamo. Io ci metto il profumo delle erbe aromatiche. Cioè quello secondo me è un altro un tema, quando apro un vasetto si deve sentire.
Sì, ma questa Lorenzo è la grande, io proprio sottolineo, la grande forza della vasocottura. La vasocottura secondo me ha tantissime peculiarità, però secondo me la più così incisiva e forte è proprio l'esplosione di gusto, perché se tu pensi che spesso quando vai, noi, io, te, andiamo al ristorante, in qualsiasi tipo, in una pizzeria, in una trattoria, quando ti arriva la pietanza davanti, così noi che anche siamo un po' appassionati, cerchiamo di profumare, odorare così quello che ci viene portato davanti. Ecco, pensa a una cosa, io dico 10 volte tanto, perché tu quando apri il vaso,
assolutamente,
comunque tiri la linguettina arancione, così spieghiamo anche come si fa ad aprire il vaso, si sente lo sfiato del sottovuoto, e quando apri alzi il coperchio, lì escono tutti i profumi che hanno lavorato per un giorno, 2 giorni, 3 giorni.
Ce ne deve essere qualcuno di più preponderante rispetto ad altri, no?
Ma no, sicuramente dopo qui, come dicevo anticipatamente anche nella prima puntata, dipende un po' che cosa
vai cercando.
Ecco, sì.
Che cosa vai cercando.
Vai cercando tu, certo.
E quindi io ho detto le erbe aromatiche.
Sì,
c'è qualcos'altro, Paolo, che ti ricorda quell'esplosione di gusto che non siano le erbe aromatiche?
Ma
qualcosa,
guarda,
magari,
nel senso,
una nota.
Per farti un esempio di un piatto classico che piace a tantissimi, è la parmigiana di melanzane.
Uh-huh.
Cioè, la parmigiana di melanzane ha tantissimi ingredienti, nel senso, dalla melanzana scelta alla salsa di pomodoro, dove abbiamo dentro le verdure, magari 2 o 3 pomodori da sugo di diversa qualità, il basilico, cioè già qui ci sono un sacco di profumi, la fior di latte, la mozzarella di bufala, cioè insomma...
E ti confesso, Paolo, che tu sei un uomo d'altri tempi. Cioè, adesso questa cosa detta così, dopo la mozzarella di bufala e dopo la parmigiana, sei un uomo d'altri tempi, sei uno chef difficile da collocare nel 2023, ma perfetto per il 2024 e 2025, nel senso che io credo che sei sempre stato lì sul pezzo in tutti questi anni di preparazione tecnica, in tutti questi anni dove i 5 aggettivi che abbiamo ricordato prima, le 5 parole, le radici, il territorio, la tradizione, giorno dopo giorno, hai detto prima,
sì,
10 giorni su 10,
sì,
costantemente,
sì,
quasi come tu fossi un mediano.
Io penso sì, sì, hai detto.
E quindi ti voglio dedicare una canzone, Una vita da mediano, Luciano Ligabue, qui su Radiabo Centrale Web.
Da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni, una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, ma lo spunto della punta né del 10, che peccato. Lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì, stai lì. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai, finché ce n'hai, stai lì. Una vita da mediano, da uno che si brucia presto, perché quando hai dato troppo devi andare a fare posto. Una vita da mediano, lavorando come Uriali, anni di fatiche, botte, vinci caso mai mondiali. Stai lì, sempre lì, lì
Luciano Ligabue, Una vita da mediano, Radiabo Centrale Web, Lorenzo Natolino, Paolo Bodon insieme per parlare di vasocottura, due blues brother della vasocottura insieme, che stavano in modo olfattivo cercando di capire quali sono le esplosioni di gusto, ma non solo olfattivo, Paolo, perché qui abbiamo parlato di emozione nel momento in cui apro il vasetto, ma io l'esplosione di gusto la voglio sentire anche in bocca. Quando parlavi della parmigiana di melanzane, io avevo voglia.
Sicuramente, tu hai detto una parola molto importante, l'emozione. Parliamo di noi, di me, anche prima quando parlavamo della cosa più difficile, sì, fare bene tutti i giorni, e il fare bene tutti i giorni è emozionarti e far emozionare quelli che assaggiano una tua preparazione in genere, da anche un semplice risotto mantecato così col parmigiano a una bistecca alla griglia, che però tu magari la fai con amore perché
mi hai dato un'idea.
Sì.
Mi hai dato un'idea, perdonami se ti ho interrotto nella spiegazione, ma l'idea che mi hai dato è: si può fare un risotto in vasocottura.
È molto difficile, è molto difficile, come...
Quindi così se ti ribalto la domanda e così ti lascio il tempo di rispondere, ci sono dei difetti, e chiamiamoli difetti con un'accezione positiva,
sì,
ok? Perché sì, le tecniche, certo, di cottura sono tante.
Sì.
Ci saranno pure delle tecniche...
Ci sono dei difetti nella vasocottura. Io l'unico che ho trovato è che nella vasocottura è difficile percepire la croccantezza della pietanza o di un ingrediente, perché naturalmente il vaso, essendo chiuso, fa rimanere per un tasso di umidità la pietanza all'interno.
Dunque, bello.
Ecco, io da una parte sto lavorando su questa situazione, per fare un esempio così i radioascoltatori capiscono, tipo io faccio una zuppa di cipolle in vasocottura e la servo con dei crostini a parte, che mantengono la loro croccantezza.
Bello.
Sempre naturalmente cucinati, arrostiti nel forno e poi chiusi sotto vuoto nel vasetto, oppure la servo anche con dei canederli tipici, come fanno in Trentino Alto Adige. Ecco, questa è una... il servire la croccantezza a parte è una cosa che ho visto che il chiamiamo il consumatore finale
apprezza,
sta
molto,
già apprezzando parecchio.
Sì. Mi piace tanto questa, sì, cosa, perché sono... Dopo anni, tanti parecchi, mi sto emozionando anch'io, tanti parecchi di volontariato con i ragazzi disabili, ti dico che nel difetto c'è il pregio.
Certo, sicuramente.
Quindi probabilmente nel momento in cui apro un vasetto e mi aspetto che la croccantezza del pane appena sfornato per effetto dell'umidità non ci sia, ma lo apro e la ritrovo,
sì,
e il wow del commensale è doppio, eh?
Sì.
Cioè il wow del vero intenditore che dice: no, è impossibile che adesso Paolo in questo vasetto chiuso non mi fa sentire l'umidità.
Certo.
Se ci ritrovo quella croccantezza, cioè per me è altro che disabilità di quel vasetto, quello è straabile, straruolato e più abile di me.
Certo.
Ci siamo capiti?
Sì, 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 assolutamente.
Quindi io credo che siamo riusciti a spiegare bene anche come si fa ad andare oltre l'olfattivo,
sì,
anche nella percezione di un difetto come un punto di forza e di valore.
Esattamente.
E quindi a questo punto mi viene da pensare un'altra cosa, visto che stiamo giocando con le percezioni e le esplosioni di gusto, mi è venuta in mente anche un'altra cosa.
Sì.
Tu hai fatto delle collaborazioni con il caviale, poi magari ne citiamo, mi dirai come poter mettere anche un ingrediente così particolare dentro un vasetto, ma in questo momento io stavo pensando a una tecnica,
sì,
che nulla a che vedere con il caviale,
sì,
se non nella forma. La sferificazione,
sì,
ho detto bene, Paolo? Mi viene in mente magari un qualcosa che ha a che fare con gli aromi l'arancio, il limone, il mandarino, che in questa stagione ci stanno perfettamente bene,
certo.
Sferificato, sì. Di fianco magari a una pietanza. Che vasetto ti viene in mente? Perché la sferificazione potrebbe essere una tecnica.
Sì, allora,
da inserire.
In questo frangente ti posso dire che la vasocottura tu la puoi usare, diciamo, a livello di produzione, e poi la puoi usare anche a livello di ristorazione. Dunque tu potresti creare un vaso dove, una volta che apri il vaso davanti al cliente, tu potresti avere il tuo caviale sferificato e servirlo davanti al cliente.
Ah,
sopra.
Interessante. Dunque, quindi un'aggiunta.
Esattamente.
Una sorta di plus.
Esattamente. Allora, con questo esempio, alla tua domanda mi aggancio a quello che hai, diciamo, la tua domanda iniziale. Io sto collaborando con un'azienda di caviale e la loro carne di storione, e ho creato oltre a 4-5 preparazioni con lo storione bianco, ho creato lo spaghetto al caviale in,
wow,
in vasocottura. C'è una sorta all'interno della preparazione dello spaghetto al caviale, del caviale disidratato, essiccato, del burro di caviale e, come appunto ti ho detto poco fa, una volta che tu scaldi lo spaghetto e lo apri, servi il caviale a parte, che è la cricca finale.
Meraviglioso.
Sì.
Beh, belle tutte, vedi. Quando prima ho detto un uomo d'altri tempi, difficile da collocare nel 2023, ma perfetto per questo 2023-2024, pensavo proprio a questa cosa qua. Cioè, il mondo non è mica finito qua, Cioè, non si è fermato ai sempreverdi di Gualtiero Marchesi, cioè alle solide basi intoccabili, ai Vangeli di Gualtiero, ma si sta evolvendo,
certo,
il
certo.
Mondo della cucina va avanti.
Sì, io tra me e me spesso mi dico, per darmi anche una carica giornaliera, il bello deve ancora venire.
Sì, infatti il bello deve ancora venire e ne parleremo, anzi no, lo facciamo subito, ti faccio subito questa domanda perché mi è venuta ora. Come la vedi la vasocottura in delivery? Cioè, qui c'è un delivery che da dopo il Covid, è esploso.
Certo.
Come la vedi deliverata? Perché magari non sei in una città come Milano, ma in una città come Milano io ce la vedo molto bene.
Allora, sicuramente, come dicevo all'inizio, così di front la vasocottura per il delivery potrebbe essere un'ottima soluzione. Perché? Perché la vasocottura è comunque un piatto pronto. Poi diciamo che secondo me, come abbiamo già parlato, la vasocottura va spiegata, va presentata.
Certo.
Però giustamente, come dici tu, va anche divulgata.
Sì, secondo me è riduttivo applicarla al delivery come fosse un hamburger.
Sì, okay? Sicuramente sì.
È sicuramente riduttivo. Quindi bisogna abbinarci un qualcosa di più. Quindi deve essere un pacchetto che comprenda il prodotto ma anche il servizio. Un pacchetto che sia... La stiamo ragionando live insieme agli ascoltatori, sì, così come ci viene in mente. Perché ridurla al trasporto...
Sì,
da AB,
sì, secondo me
è riduttivo.
Deve essere oltre al packaging, diciamo, le proposte, secondo me, devono essere anche un po' accattivanti,
sì,
o magari anche quelle classiche, come parlavamo prima, da una parmigiana a una lasagna a ragù della domenica, come ho intitolato io la mia lasagna in vasocottura, deve essere così, ripeto, accattivante e presentata in una maniera,
certo,
un po' briosa, ecco.
Sì, sì, e poi anche e soprattutto servita da persone che in quel momento te la sanno rivenire al momento giusto. Quindi, guarda, conosco dei ragazzi che fanno gli chef a domicilio, per esempio.
Sì.
Loro dovrebbero accostare non tutto il menù in vaso cottura, ma accostare i loro menù a qualcosa di già pronto e deliverarlo in questo modo qua, sì, a casa dell'ospite.
Allora, guarda, Lorenzo, io ti dico questa cosa. Io non faccio delivery con la mia Golalago, ma diciamo che i miei migliori clienti sono gli alberghi di un certo livello.
Esatto.
I B&B di un certo livello che non hanno possibilità di avere la cucina, e quando propongono le vasocotture, io naturalmente mi confronto con i miei colleghi, con gli chef che portano, fanno portare le vasocotture a room service o nei bar delle piscine, chi che sia, mi dicono: Paolo, il cliente rimane sorpreso.
Sono...
Non se lo aspetta.
Beh, poi è un po' questo l'essenza di quello che volevamo descrivere prima. Sono completamente d'accordo con te. Ma giusto perché abbiamo ripercorso tutta la tua vita, no? Quella da mediano, sempre presente, il 10 su 10, quello che era il passato dietro le quinte di una grande passione.
Certo.
Quindi io a questo punto mi sento di dire: questo progetto di Golalago è nato nel 2020.
Il progetto di Golalago è nato nel 2020.
Nel 2020.
Sì.
E Paolo, quindi mi sento di dedicarti una canzone che proprio ripercorre anche i momenti dopo l'avviamento di un ristorante, la chiusura magari anche dolorosa di un ristorante, di un'attività ristorativa, per una nuova rinascita che è Golalago, e quindi non c'è canzone migliore di Vasco Rossi, è già.
Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà. Con l'animo sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua. Già, già. Io sono ancora qua. Già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù. Più giù, più su, più giù, più su. Più su, più giù, più su, più giù, più su, più giù, più su. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende alla malinconia. Poi piango, poi rido, poi non mi decido. cosa succederà col cuore che batte più forte. La lotta da passare al diavolo non si vende. Io sono ancora qua.
Eh già, Vasco Rossi, sembrava la fine del mondo qui su Radiabo Centrale Web, ma invece siamo ancora qua e soprattutto non c'è niente che non va, Paolo, cioè stiamo bene,
sì, siamo ancora qua,
siamo vivi, come dice Vasco.
Assolutamente, sempre bisogna essere, io dico sempre con il coltello tra i denti.
Sempre col coltello tra i denti, e non c'è niente da cambiare, non c'è niente da cambiare, soprattutto quando è nata la tua Gola Lago, magari avevi tanta voglia di cambiare qualcosa, ma in realtà sei tornato ai tuoi fondamentali, quelli che facevi nel ristorante,
sì,
o mi sbaglio?
Sicuramente un pochettino i ritmi si sono diminuiti, appena appena, diciamo, con il ristorante c'era sempre la passione del servizio che era molto alta, perché tu entravi in scena e anche a poche persone tu dovevi assolutamente far
stupire,
il top di te stesso.
Certo.
Oggi c'è un altro tipo di lavoro che sto scoprendo, faccio scoprire anche quando faccio le cene private a qualche cliente, sia straniero ma anche italiano, un po', diciamo, il misto, la mia mano dalla padella,
certo,
così,
certo,
e la mia mano dentro il vaso, che è bello.
Guarda, mi hai fatto venire in mente anche in questa trasmissione, mentre ripercorrevamo le varie tappe, anche quanto non sei solo dentro quel vasetto,
no,
cioè
certo,
la forza delle collaborazioni,
certo,
che hai imbastito lungo la tua vita.
Sì, sì, io ho sempre creduto nelle collaborazioni, sempre.
Quindi ritieni il networking qualcosa di fondamentale?
Assolutamente. Io,
chi sono i tuoi partner, Paolo?
Sicuramente i miei partner sono tantissimi piccoli produttori che ho conosciuto nei 10 anni che ho avuto il mio ristorante, che mi hanno fatto fare grandi salti di qualità. Dunque da quelli che mi portavano 2 o 3 tipi di olio, al contadino che mi dava le uova d'oca o le uova d'anatra, al piccolo produttore di frutta dimenticata.
Cioè, ecco. Queste cose le riporti quotidianamente nel vasetto? Tipo, allora, non so, l'uova d'anatra, non so, così vado in curiosità.
Allora, sicuramente io per ragioni di organizzazione,
certo,
ho una, chiamiamolo, un menù stagionale dove mi approccio a fare i vasi tutti i giorni per servire il cliente. Quando però faccio le cene private anche qui in,
certo,
laboratorio,
certo, esplori,
esploro molto di più, ecco.
È lì che ti tiri fuori l'essenza della frase che hai detto prima: l'osteria Capoborgo mi ha messo alla prova.
Sì.
Cioè tiri fuori poi quello per cui ti hanno messo alla prova, lo porti in scena oggi,
certo,
in live.
Certo. Sì, sì.
Bene, a questo punto tu sei stato bravissimo, non hai fatto nomi, non hai fatto pubblicità di quello che è il tuo network, che però è esplicitato sul sito, credo, no? Cioè,
sì,
nel senso,
sì,
anche negli ingredienti che ti conoscono.
Sì.
Si può dire che in questo momento, per esempio, tu ti appoggi a delle aziende vitivinicole, come hai detto prima,
sì,
piuttosto che all'azienda agricola di verdure stagionali,
sì,
qui locali, ma anche gastronomie,
sì,
raviolefici,
sì,
cioè,
sì, certo,
è a 360.
A 360 gradi, dove io magari a volte non riesco ad arrivare, io negli anni mi sono fidelizzato a queste piccole aziende dove conosco la loro mano, conosco dove che il prodotto che loro trattano è eccezionale.
E c'è uno scambio poi magari con loro dove loro dicono sì sì, noi per queste cose ci appoggiamo a Paolo Bodon.
C'è sempre uno scambio.
C'è sempre uno scambio.
Io credo nello scambio e credo che secondo me questa è una cosa personale che ho io e sicuramente tanti la penseranno come me, magari tanti no, fino a che ognuno di noi guarderà il proprio giardino non cresceremo mai. Io sto parlando di noi cuochi in Italia, possiamo essere sempre più forti, però per essere forti dobbiamo unire le forze.
Assolutamente, ma questa è una frase fatta che nel Covid si sentiva tante volte, ma in realtà non è una frase fatta, ma è un vero asse di lavoro.
Certo, certo.
Cioè, mi è capitato, tu pensa, una cosa che mi ha fatto venire in mente così al volo, il mio più grande amico in cucina si chiama Riccardo Nava, è una persona che stimo tantissimo, l'ho conosciuto a una charity dinner, dove c'erano presenti almeno 13-14 chef ed eravamo seduti al tavolo come due normali commensali. Da lì è nata tra me e lui una grandissima collaborazione di intenti prima di tutto e di intesa, perché quando cuciniamo insieme io e Riccardo siamo top, ci piace farlo. Questa cosa qua delle collaborazioni è sicuramente un qualcosa che non so, la domanda che ti faccio per chiudere bene a chiosa questo capitolo è: c'è un vasetto, uno, il primo che ti viene in mente dove c'è una forte collaborazione, una ricetta, buttacela lì così.
Ma
dacci un esempio pratico di una verdura stagionale locale che riesci a trasformare nel vasetto.
Allora io posso dirti che conosco da anni uno di questi piccoli produttori dove lui raccoglie delle, chiamiamole, erbe spontanee verso la Valsabbia e con lui stiamo lavorando a un progetto di sviluppo dove lui mi porta queste erbe spontanee che sono anche poco conosciute.
Wow.
Parliamo di radicchietti di campo per informare i radioascoltatori, però per esempio ci sono tutti i nomi così dialettici,
sì?
Ecco, uno di questi è il Traken, è un nome proprio, e che è una tipologia di radicchio di campo che c'è sopra la Valsabbia e sicuramente io sto facendo delle prove per fare una metodologia di cottura che poi si porterà nel tempo.
Ah, una cosa che mi piace tanto del tuo territorio, per esempio, è anche il cavolo di Torbole.
Sì, assolutamente.
E di qua si fanno gli gnocchi direttamente con le foglie.
Sì.
Non si butta via nulla del cavolo.
Non si butta via niente. Il cavolo di Torbole... Beh, a parte
mi è venuto in mente così,
sì,
su due piedi.
È un prodotto eccezionale. Lo possiamo anche così, tra virgolette, io ho provato a fare un paio di preparazioni, ricordiamo così un po' i friarielli,
sì,
ecco,
sì,
e
sì.
Così un po' il cavolo di Torbole ricorda un po' così il friariello del sud, e io ho provato a fare un vaso cottura di patate, cavolo di Torbole e una salsiccia di cinghiale.
Wow.
È stato un vaso che ho presentato a una serata qui in laboratorio dove avevo un tavolo prenotato e tutti sono rimasti
stupiti. Ma è un prodotto che innanzitutto non si conosce,
sì,
un
sì,
po'
sì.
Come tutto il territorio, lo conosce chi ci è,
certo.
chi ci pratica e chi ci lavora nel
certo.
territorio, però il pubblico rimane piacevolmente stupito dalle radici, dal territorio, dalla tradizione, da quello che tu ci apporti in globalizzazione, cioè vedi che ritorna tutto poi,
certo.
Ritorna tutto in maniera costante, come per esempio nel tuo vasetto con il cavolo di Torbole. Io a questo punto, visto che tutto torna e probabilmente non ci basta mai,
certo.
Volevo lanciare una canzone, ma sentendola davvero, davvero in live, davvero dalla voce autentica e anche dall'intro autentica di Lucio Dalla. Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, per ricordare appunto la dolce terra dove Paolo trae giovamento e spunto per i propri piatti. Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.
Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormi, burger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Ah. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia, dove non sono stato mai. Devo parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani non volerei. Vorrei essere la tomba quando morirai, e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai. Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai, non mi dimenticare mai. Thank you.
Tu non mi basti mai, Lucio Dalla, Radiavo Centrale Web, ancora insieme a Paolo Bodon, Lorenzo Natolino, insieme per parlare di vasocottura, e oramai siamo arrivati praticamente al capitolo finale, siamo all'ultimo pezzettino, e quindi non mi rimane che toccare una cosa che ancora mi incuriosisce. Lo faccio io, Paolo, perché quando parliamo di rinvenire il vasetto, quindi siamo in chiusura, sì. Una tecnica che non abbiamo nominato, ma secondo me è altrettanto importante rispetto al forno a microonde che abbiamo accennato nella prima puntata, sì. È la bagnomaria.
Sì. Sì.
Cioè il bagnomaria sembra una tecnica stupida, in realtà è tutt'altro che stupida.
Assolutamente.
Qual è la forza di rinvenire un vasetto a bagnomaria?
Diciamo che l'ingrediente o la pietanza in genere si scalda piano piano. Poi ricordiamo un po' così velocemente, io quando ho cominciato a fare il cuoco, i primi così tortini salati si cucinavano nei monoporzione di acciaio a 160-170 gradi, certo. Con dentro l'acqua, in maniera che nella placca si mettevano i canonici 2-3 dita d'acqua, in maniera che c'era una cottura un pochettino più gentile. Dunque si può scaldare a bagnomaria e si può anche cucinare a bagnomaria.
La temperatura alla quale arriva, allora, diciamo,
sicuramente per il vaso che tu lo prendi dal frigorifero, tu puoi prendere la pentola o la padella adatta, gli si mette dentro l'acqua fredda, gli si immerge il vaso, che deve essere, diciamo, almeno coperto per metà,
okay.
E poi naturalmente si accende la fiamma e si porta a sobbollire l'acqua. Questo perché, in maniera che il vaso non abbia lo shock termico,
certo.
Dal troppo freddo
al troppo caldo,
troppo bollente.
Siccome, Paolo, credo che quello che sia altrettanto importante, oltre alle temperature, siano anche i tempi.
Sì.
Quindi, come sempre, no?
Sì.
Quello che volevo dirti, e magari per me è sottinteso, ma per chi ci ascolta forse no,
sì.
È che su ogni vasetto io mi aspetto di trovare sia il come lo devo reinvenire,
sì.
Diciamo bagnomaria,
sì.
Per n minuti,
sì. Noi,
quindi dare un tempo chiaro per ogni cosa.
Esattamente, noi sulla nostra, diciamo, etichetta per ogni vaso, dove c'è naturalmente la carta d'identità di tutti gli ingredienti, di come è composto il vaso, abbiamo anche diciamo
un prontuario,
sì.
Dal tirare la linguetta al servire nel piatto,
sì. Puoi scaldare a microonde tot minuti e puoi scaldare a bagnomaria tot minuti. Eccoci.
Caspita.
Insomma, cerchiamo di seguire.
Certo, sei un artificiere in quel caso, cioè l'artificiere deve fare quello, seguire fino al punto dell'esplosione,
sì,
del,
sì,
gusto.
Sì, sì, sì,
fino al punto dell'esplosione. Beh, io direi che abbiamo percorso, e magari, Paolo, ti chiederò un piatto a questo punto, una ricetta che secondo te può essere anche facile da preparare a casa. Dalla classica massaia che ci ascolta, per riuscire a portare queste ricette tradizionali rivisitate con il guizzo della cucina creativa che solo la vasocottura riesce a dare. Qui logicamente stiamo attraversando tutto lo stivale italiano con tutti i prodotti, quindi possiamo spaziare da tutto all'interno della vasocottura. Quindi, se l'altra volta abbiamo parlato del pollo thai, prova a darcene adesso una 100% italiana. Allora, magari anche la parmigiana, visto che ne hai parlato,
sì.
Quello che vuoi.
Allora, guarda, le ricette che posso così menzionarti sono diverse. Forse magari per una massaia a casa, anche una tipo una caponata da stile siciliano, può essere anche abbastanza semplice, nel senso che una volta che tu ecco qui c'è anche così un po' una scuola di preparazione o di pensiero per fare l'agrodolce, cioè si caramella lo zucchero, un quantitativo di zucchero, quando lo zucchero sta caramellando si mettono nella padella, facciamo anche un monotematico, la melanzana, si aggiunge il sale, così i pori della verdura si aprono e lasciano la loro acqua di vegetazione, dunque zucchero caramellato, melanzane un po' arrostite, sale, un goccino di aceto rosso, così qui diciamo la melanzana prende già l'identità dell'agrodolce.
Bello.
Un goccino di olio e poi a cuocere con pochissimo pomodoro. Ecco qui che cosa succede? Che la caponata non viene cotta nella padella, gli si dà un'identità. Dunque, una volta che è stato messo poco pomodoro, la si lascia raffreddare, si mette nel vasetto e poi il vasetto lo si chiude e lo si porta a ultimare la cottura in forno a 90 gradi per almeno una bella oretta. Ecco, naturalmente non potete mettere sottovuoto il vasetto a casa, ma il sottovuoto avverrà durante la cottura. Una volta che voi avete tolto il vasetto dal forno e lo lasciate raffreddare, intanto che il vasetto si raffredda, lì si forma il sottovuoto. Una volta che il vasetto è freddo, lo mettete in frigorifero e una caponata tranquillamente vi dura 20-25 giorni in frigorifero.
Fantastico. Non ho interrotto Paolo perché era pura poesia che arrivava dalla cucina. E quindi devo dire grazie Paolo, perché fai dei corsi, Paolo? Si trovano sul sito se qualcuno vuole iscriversi.
Io faccio dei corsi, li faccio qui in, diciamo, locali. Non è facile organizzare i corsi perché con il mondo di oggi tutti finiscono tardi il lavoro. Io cerco di fare dei corsi con numeri molto piccoli in maniera da seguire
tutto
dettagliatamente chi si siede in...
Potremmo ragionare di metterne in piedi uno su Milano, magari con 5-6. Quanto è il numero minimo per un corso?
6-7
persone.
6-7 persone. 6-7 persone. È un numero intelligente, ecco.
Paolo, io ti ringrazio davvero, davvero tanto a nome di tutta Radiabo Centrale Web e tutti gli ascoltatori. Ci hai arricchito due puntate parlando di questa lunghissima storia d'amore tra te, la ristorazione e la vasocottura, perché di questo stiamo parlando, di una storia d'amore che è arrivata, si è percepita forte, chiara e notevole, e quindi io ti ringrazio anche per tutta l'armonia, l'equilibrio che hai messo in campo. Grazie Paolo.
Grazie a voi e spero di aver mandato un messaggio anche piccolo a qualche radioascoltatore. Grazie a te Lorenzo che mi hai contattato e hai voluto fortemente questa bella collaborazione che è nata tra di noi.
Grazie a te, lo hai fatto, sono felicissimo, e ci lasciamo appunto con una lunga storia d'amore, un grande classico, ne abbiamo sentite tanti in questa puntata di Radiabo Centrale Web, tra Vasco, Ligabue, Lucio Dalla, e ci mancava lui.
Certo.
Ci mancava Gino Paoli, una lunga storia d'amore, da Bedizzole è tutto, Radiabo Centrale Web, ciao.
Bella così, come sei. Non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro di te. Io ti conosco da sempre, ti amo da mai. Anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai.